In altre parole.
L'abbiamo ripresentato poco fa, anche per chi forse non ha avuto modo di seguirci negli scorsi giorni. Roberto Francavilla, nostro ospite di In altre parole questa settimana. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno Chiara.
Ho annunciato ai nostri ascoltatori che ci saremmo in parte legati alla tematica di ieri. Ieri abbiamo parlato del ruolo degli intellettuali nel dibattito pubblico o anche all'interno della politica, come per esempio questo è argomento molto vivo in questo momento in Francia. Questo ci permette di legarci ad un'altra questione di cronaca italiana che però affronta appunto il tema del ruolo degli intellettuali. Il caso Battisti è su tutte le pagine, la sua consegna alle autorità italiane è avvenuta ieri. Torniamo però indietro di qualche anno, al 2011, quando sul Fatto Quotidiano venne pubblicato il testo di Antonio Tabucchi, che era uscito per un'edizione pomeridiana di Le Monde del giorno precedente, del 15 gennaio del 2011. Ecco, Antonio Tabucchi, fra l'altro, una figura chiave anche del suo percorso. E Tabucchi parlava proprio in questo articolo del tradimento degli intellettuali.
Sì, era un tradimento degli intellettuali che, diciamo, tra virgolette, non avevano letto bene le carte, quindi erano venuti meno esattamente al loro compito, che è quello di studiare, di sapere, di riflettere e di utilizzare le proprie competenze. Io pensavo a una cosa, oggi lo studio, il concetto di studio come concetto di cultura, sono concetti messi sotto attacco sistematicamente anche a livello istituzionale. Ci sono due grandi intellettuali, quelli davvero intellettuali di corpo gigantesco come Edward Said e Noam Chomsky, i quali entrambi hanno richiamato l'attenzione su questo problema dicendo che c'è il pericolo di un ritorno al sapere non politico, con il senso più alto di questo termine. Allora, Tabucchi partiva proprio da qui, in quell'articolo, e io spero che le persone che l'hanno letto abbiano notato una finezza, che è molto più di una finezza, una cosa sostanziale, una struttura, cioè quella della lingua. Lui diceva, ma tutti questi intellettuali che di getto, con grande entusiasmo, si sono messi insieme per firmare appelli pro Battisti nel nome di chissà quale ideologia, hanno letto veramente le carte dei processi, le accuse a cui Battisti è chiamato? E quello no, sicuramente non l'hanno fatto. C'è un problema anche di lingua e c'è un problema di competenze. Tabucchi dice esattamente quello. E poi ricordo un'altra cosa molto importante. In un libro molto bello che si chiama La gastrite di Platone, Tabucchi riprendeva una querelle che aveva avuto con un altro grande mostro sacro della nostra cultura, Umberto Eco, il quale in una bustina di Minerva, che erano questi testi che lui scriveva a margine dell'Espresso, erano testi sempre brevi, molto belli, diceva sostanzialmente il ruolo dell'intellettuale è questo: quando scoppia un incendio l'intellettuale deve fare subito il numero di telefono dei pompieri, chiamarli e avvisarli dell'incendio. Tabucchi, questo è veramente un mio riassunto molto breve, diceva no, il compito dell'intellettuale è indagare sulle cause di quell'incendio e rivelarle, renderle pubbliche e capire perché quella cosa è accaduta.
Ecco, appunto l'articolo che dicevamo di Tabucchi del 2011 era proprio in riferimento agli intellettuali, alcuni intellettuali francesi che si erano, diciamo così, schierati a favore di Battisti, ma non solo, che anche citavano le Brigate Rosse. Lui dice che le vedevano quasi come degli eroi romantici e che trovava offensivo che qualcun altro che non fosse appunto il popolo italiano prendesse delle posizioni su queste tematiche. Per lei Tabucchi è stato tra l'altro una figura centrale, lo dicevo poco fa, di quello che è stato il suo percorso accademico, ma insomma anche personale.
Sì, Tabucchi è stato il mio maestro all'università e poi è stato il mio compagno di avventura sempre all'università, il mio grandissimo amico, mentore, non saprei cos'altro dire, una figura straordinaria. Beh, una cosa posso dirla, che ci manca molto in questa Italia, chissà che cosa scriverebbe oggi.
Chissà cosa scriverebbe. A proposito di scrittura, ci fa piacere segnalare che proprio oggi lei presenta un suo nuovo libro. Il libro si intitola Calligrafie morali, discorsi del potere, in diversi autori. che lascio fra l'altro a lei pronunciare, perché sicuramente lo farà meglio di me. Lei la presenta, lo presenta questo volume a Genova, dove insegna, lo farà alle 14.30. Vuole dirci qualcosa su questo libro, ma soprattutto sul tema, insomma, sul rapporto tra scrittura e quindi cultura e potere e politica, che abbiamo in effetti affrontato anche nel corso del nostro spazio di lunedì.
Sì, beh, in realtà questa è una felice coincidenza, perché appunto proprio oggi presento questo libro e io partirei dal titolo, anche perché poi è molto importante. Calligrafi e morali, che cosa sono? Questo titolo è molto bello, non lo dico perché l'ho inventato io, perché purtroppo non è così. Calligrafi e morali viene da una conversazione fra José Cardoso Pires, che è uno dei più grandi scrittori del Novecento portoghese, e il nostro Vittorini, in un lungo viaggio che hanno fatto in macchina da Milano a una spiaggia bellissima vicino a Saint-Tropez, siamo negli anni 60, e loro due parlano del ruolo dell'intellettuale. A un certo punto emerge questo concetto comune, che ogni scrittore, oltre alla propria storia, deve avere anche questa cosa, questa entità messa tra virgolette, che è la propria calligrafia morale. Un concetto fra l'altro che poi riprenderà anche Leonardo Sciascia. E allora di cosa parlo in breve? Parlo proprio di questa tensione, di questo rapporto fra la politica e il potere, del modo in cui uno scrittore narra, rappresenta la propria comunità, il proprio paese, con il coraggio di mettere le mani dove il tabù lo vieta. Nella storia recente, nella violenza, nelle pagine buie, io parlo di Portogallo, naturalmente parlo del regime di Salazar, della guerra coloniale in Africa, di molta violenza. Scrittori che hanno il coraggio di aprire questa pagina della memoria, come ha fatto Primo Levi in Italia, hanno fatto tanti altri.
Al giorno d'oggi chi potremmo citare del panorama italiano a proposito appunto di questo coraggio di mettere le mani, di esporsi in tutti quelli che sono i problemi di un paese?
Questa domanda non doveva farmela, Chiara, ho bisogno di un giorno per pensare.
Un giorno,
magari le rispondo
posso riproporgliela domani sicuramente. Forse un nome che molti conoscono è quello di Saviano, che d'altronde sappiamo che vita conduce anche.
Sì, sì, naturalmente c'è lui, ci sono tanti altri, ecco sì.
Ma ci torniamo domani allora, le lascio magari ancora un po' di tempo per arrivarci. Dunque, Calligrafie morali, discorsi del potere, questo nuovo volume che lei presenta oggi a Genova, dove fra l'altro insegna da diverso tempo, una città che tra l'altro le sta anche molto a cuore, questo forse vale la pena dirlo.
Sì, è una città bellissima, è una città ferita e continua a essere ferita, inutile citare i recenti fatti, però è una città che secondo me meriterebbe molto di più, non solo per la sua bellezza ma anche per la sua gente, che è sempre un po' distrattata per quel carattere un po' malinconico, un po' chiuso, e che invece può dare tanto ai Ligure. Io sono Ligure, non sono genovese ma sono Ligure, devo dirlo, hanno anche tanti tanti pregi, non ultimo un senso dello humor elegantissimo. Però mi permetta di concludere. Sì. Con una cosa che non ho detto prima, che è molto importante, perché appunto lei mi ha invitato a dire i tre nomi degli autori portoghesi a cui io mi riferisco nel mio libro, sono tre nomi importantissimi, e la loro letteratura, la loro opera è presente in Italia, José Cardoso Pires, Antonio Rogo Antunes e Herberto Helder, il terzo un grandissimo poeta. Io ho scelto loro tre, avrei potuto scegliere altri scrittori, ma sono tre scrittori molto rappresentativi, molto coraggiosi per quello che hanno detto sul loro paese e sulla loro storia recente. C'è bisogno di questo quando ripensiamo all'intellettuale e alla sua storia, c'è bisogno di un certo coraggio, di una certa onestà e di tante competenze.
In qualche modo speriamo che il dibattito che si è sollevato in questo senso non resti soltanto così uno dei temi caldi da continuare a tirare in ballo, ma che in qualche modo possa svegliare forse anche un po' di coscienze proprio dal mondo intellettuale. Chi lo sa che forse non accada.
Sì, sarebbe anche molto bello che gli intellettuali, con tutti i loro difetti, avessero una buona sponda nelle istituzioni, perché gli intellettuali molti vengono fuori dal mondo dell'università, il mondo dell'università è sempre perennemente in lotta, io faccio questo discorso con i miei studenti, insomma c'è questo atteggiamento. Ora non voglio entrare in discorsi di natura più politica, però questa grande retorica della pancia del paese, che a me lascia molto perplesso, con cui si dovrebbe andare a votare, non è un buon segno nei confronti della cultura. Diciamo, la grande differenza forse tra gli animali e gli esseri umani è quella, no? La pancia la lasciamo agli animali, gli esseri umani fortunatamente sono dotati di un cervello e il cervello pensa.
mondo quindi della cultura che ha bisogno chiaramente anche di un sostegno da parte delle istituzioni e della politica, chiaramente in questo senso. Noi oggi abbiamo parlato di molti temi con il nostro ospite Roberto Francavilla, siamo riusciti anche a tornare a parlare di un grande autore come Antonio Tabucchi. Io la ringrazio di essere stato con noi, buona presentazione, ci ritroviamo domani.
A domani, grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.